Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 4.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Allora, io inizierei il nostro dialogo con un termine, un verbo, che credo possa essere un po', come si dice in inglese, la key word, la parola chiave della sua vita umana e artistica, che più di tutte, a mio avviso, la sintetizza e la rappresenta. La parola è comprendere, che poi tra l'altro rimanda, evoca e presuppone anche qualcosa di fisico, un abbraccio, ma non solo.
Sì, ha detto una cosa molto giusta. Comprendere è per me la cosa più alta e la cosa anche più difficile. E questo amore per questa parola e per il significato che contiene questa parola è nato da ragazzo quando ho cominciato a leggere giovanissimo Dostoevskij. Dostoevskij mi ha fatto per la prima volta comprendere appieno il significato di questa parola, perché perdonare è più facile, condannare, giudicare è facilissimo. Comprendere significa mettere in gioco anche se stessi, le proprie convinzioni. Io credo che questo mistero di fango e di luce che è l'uomo abbia bisogno, prima di tutto, di essere compreso, compreso anche nei suoi difetti, nei suoi errori, nelle sue debolezze. Quindi ecco perché comprendere per me è la parola più bella del mondo.
Sì, io infatti avevo previsto una seconda domanda che mi ha già risposto, perché diceva proprio da dove nasce questa comprensione. Sì. Lei appunto ha fatto riferimento a Dostoevskij, ma pensavo anche, siccome spesso mi ha parlato, o comunque l'ha insomma, riferito in varie interviste, della ricchezza e del tesoro che ha rappresentato la sua infanzia difficile, la miseria anche,
sì. No? Mio padre è morto che avevo 9 mesi, i miei fratelli avevano 9-11 anni, mia madre faceva l'infermiera, cosiddetta di giro, perché andava in bicicletta.
Di dove?
Di Pesaro. E mi ha insegnato ad affrontare quelle che sono le inevitabili difficoltà della vita, ma con serenità, con gioia, senza sgomitare contro gli altri. Era una donna meravigliosa, con me parlava soltanto il dialetto, ma era una donna che ha avuto una comprensione della vita incredibile.
L'altro, diciamo, punto fermo, no? Il teatro, il palcoscenico come luogo magico, e la cito, dove un uomo incolto può fare il poeta.
Certo.
La domanda che nasce spontanea è, dopo 63 anni di attività,
sì,
continua a essere magico? Può sembrare una domanda retorica.
Sì, non solo in magico. Realtà, scusi se l'ho interrotta, non solo mai, ma commovente. Tutto dipende dal fatto, io credo, e parlo con grande umiltà per carità, di come si interpreta il nostro lavoro. Io amo l'arte per la vita, non mi interessa tanto l'arte per l'arte. Allora, amando l'arte per la vita, io considero il mio lavoro come non un'esibizione, non sono mai stato esibizionista. La cosa più bella per me non è che mi vengano a dire che ho detto bene una battuta di Shakespeare, più o meno, dopo 62 anni di teatro. Quando riesco a comunicare delle emozioni, quando faccio in modo, come interprete di grandi uomini che hanno scritto testi per altri uomini, faccio in modo che la gente esca da teatro un po' più ricca. Non dico di verità, perché è difficile, ma più ricca di inquietudini, di domande, di curiosità. Ecco, io credo che io ho questo grande dono di raccontare, adesso che ho 79 anni compiuti, mi avvio agli 80, di raccontare da un palcoscenico, in una piazza, in una stanza, delle favole meravigliose che aiutano a comprenderci meglio, a parlare di noi. E questa gioia di poter raccontare delle favole fa sì che io, è scandaloso forse dirlo, non mi sento giovane a quasi 80 anni, ma mi sento scandalosamente bambino, con i capelli bianchi, ma bambino.
Bianchi. Ha fatto riferimento giustamente a un'altra certezza nel teatro, cioè il fatto che non è il luogo dei punti esclamativi,
no,
e quindi delle risposte, ma il luogo delle domande,
degli interrogativi.
Di quali domande, secondo lei, ha bisogno oggi il pubblico e la nostra società?
Io credo, e questo è stato sempre un po' il filo rosso che ha legato gli spettacoli della nostra compagnia, Mauri Sturno, io credo che il problema centrale è sempre l'uomo, la difficoltà del vivere dell'uomo, la difficoltà di essere inseriti, appunto, e di essere compresi e di comprendere. Ecco perché tutti i nostri spettacoli, cercando sempre di scegliere anche testi che possono offrire la possibilità di fare uno spettacolo vivo, allegro oppure drammatico, ma certamente vivo, che non ingeneri noia nel pubblico, è sempre la finalità di parlare dell'uomo, di questo mistero, come dicevo prima, appunto, questo impasto di fango e di luce che è l'uomo. Questo è il nostro filo rosso che lega i nostri spettacoli.
E da qui nascono le domande. Due anni fa mi diceva che la mediocrità sovrasta e fagocita la società odierna. Sì. Mi ha colpito molto questa affermazione. È cambiato qualcosa?
Viviamo in un periodo di grande confusione, e quando si vive un periodo di grande confusione ci sono dei momenti in cui tu speri, dei momenti in cui cadi in una prostrazione profonda.
Un'istruzione per l'uso, diciamo, un'istruzione positiva per combatterla, questa mediocrità, quale può essere?
Può essere, secondo me, bisogna sempre avere le antenne fermenti, vibranti, ben lucidate e stare in mezzo alla gente, comprendere un po' le difficoltà degli altri, immergersi nella vita senza timore. Generalmente noi abbiamo sempre paura di difenderci. Se uno ti dice scusami, ho sbagliato, tu non ci credi. È così facile dire ho sbagliato, ti voglio bene. Cerchiamo sempre di difenderci perché abbiamo paura.
Sul piede di
guerra.
La
paura di essere, esatto, siamo sempre sul piede di guerra. Invece sarebbe così facile ed è così difficile essere semplici.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Allora, io inizierei il nostro dialogo con un termine, un verbo, che credo possa essere un po', come si dice in inglese, la key word, la parola chiave della sua vita umana e artistica, e che più di tutte, a mio avviso, la sintetizza e la rappresenta. La parola è comprendere. Che poi tra l'altro rimanda, evoca e presuppone anche qualcosa di fisico, un abbraccio, ma non solo.
Sì, ha detto una cosa molto giusta. Comprendere è per me la cosa più alta e la cosa anche più difficile. E questo amore per questa parola e per il significato che contiene questa parola è nato da ragazzo, quando ho cominciato a leggere giovanissimo Dostoevskij. Dostoevskij mi ha fatto per la prima volta comprendere appieno il significato di questa parola, perché perdonare è più facile, condannare, giudicare è facilissimo. Comprendere significa mettere in gioco anche se stessi, le proprie convinzioni. Io credo che questo mistero di fango e di luce che è l'uomo abbia bisogno, prima di tutto, di essere compreso, compreso anche nei suoi difetti, nei suoi errori, nelle sue debolezze. Quindi ecco perché comprendere per me è la parola più bella del mondo.
Sì, io infatti avevo previsto una seconda domanda che mi ha già risposto, perché diceva proprio da dove nasce questa comprensione. Sì. Lei appunto ha fatto riferimento a Dostoevskij, ma pensavo anche, siccome spesso mi ha parlato, o comunque l'ha insomma, riferito in varie interviste, della ricchezza e del tesoro che ha rappresentato la sua infanzia difficile, la miseria anche,
no? Mio padre è morto che avevo 9 mesi, i miei fratelli avevano 9-11 anni, mia madre faceva l'infermiera, cosiddetta di giro, perché andava in bicicletta.
Di dove?
Di Pesaro. E mi ha insegnato mi ha insegnato ad affrontare quelle che sono le inevitabili difficoltà della vita, ma con serenità, con gioia, senza sgomitare contro gli altri. Era una donna meravigliosa, con me parlava soltanto il dialetto, ma era una donna che ha avuto una comprensione della vita incredibile.
L'altro, diciamo, punto fermo, no? Il teatro, il palcoscenico come luogo magico, e la cito, dove un uomo incolto può fare il poeta.
Certo.
La domanda che nasce spontanea è, dopo 63 anni di attività,
sì,
continua a essere magico? Può sembrare una domanda retorica.
Sì, non solo in magico. Realtà, scusi se l'ho interrotta, non solo mai, ma commovente. Tutto dipende dal fatto, io credo, e parlo con grande umiltà per carità, di come si interpreta il nostro lavoro. Io amo l'arte per la vita, non mi interessa tanto l'arte per l'arte. Allora, amando l'arte per la vita, io considero il mio lavoro come non un'esibizione, non sono mai stato esibizionista. La cosa più bella per me non è che mi vengano a dire che ho detto bene una battuta di Shakespeare, più o meno, sa, dopo 62 anni di teatro. Quando riesco a comunicare delle emozioni, quando faccio in modo, come interprete di grandi uomini che hanno scritto testi per altri uomini, faccio in modo che la gente esca da teatro un po' più ricca. Non dico di verità, perché è difficile, ma più ricca di inquietudini, di domande, di curiosità. Ecco, io credo che io ho questo grande dono di raccontare, adesso che ho 79 anni compiuti, mi avvio agli 80, di raccontare da un palcoscenico, in una piazza, in una stanza, delle favole meravigliose che aiutano a parlare, a comprenderci meglio, a parlare di noi. E questa gioia di poter raccontare delle favole fa sì che io, è scandaloso forse dirlo, non mi sento giovane a quasi 80 anni, ma mi sento scandalosamente bambino, con i capelli bianchi, ma bambino.
Bianchi. Ha fatto riferimento giustamente a un'altra certezza nel teatro, cioè il fatto che non è il luogo dei punti esclamativi,
no,
e quindi delle risposte, ma il luogo delle domande,
degli interrogativi.
Degli interrogativi. Di quali domande, secondo lei, ha bisogno oggi il pubblico e la nostra società?
Io credo, e questo è stato sempre un po' il filo rosso che ha legato gli spettacoli della nostra compagnia, Mauri Sturno, io credo che il problema centrale è sempre l'uomo, la difficoltà del vivere dell'uomo, la difficoltà di essere inseriti, appunto, e di essere compresi e di comprendere. Ecco perché tutti i nostri spettacoli, cercando sempre di scegliere anche testi che possono offrire la possibilità di fare uno spettacolo vivo, allegro oppure drammatico, ma certamente vivo, che non ingeneri noia nel pubblico, è sempre la finalità di parlare dell'uomo, di questo mistero, come dicevo prima, appunto, questo impasto di fango e di luce che è l'uomo. Questo è il nostro filo rosso che lega i nostri spettacoli.
E da qui nascono le domande. Due anni fa mi diceva che la mediocrità sovrasta e fagocita la società odierna.
Sì.
Mi ha colpito molto questa affermazione. È cambiato qualcosa?
Viviamo in un periodo di grande confusione e quando si vive in un periodo di grande confusione ci sono dei momenti in cui tu speri, dei momenti in cui cadi in una prostrazione profonda.
Un'istruzione per l'uso, diciamo, un'istruzione positiva per combatterla, questa mediocrità, quale può essere?
Può essere, secondo me, bisogna sempre avere le antenne fermenti, vibranti, ben lucidate e stare in mezzo alla gente, comprendere un po' le difficoltà degli altri, immergersi nella vita senza timore. Generalmente noi abbiamo sempre paura di difenderci. Se uno ti dice scusami, ho sbagliato, tu non ci credi. È così facile dire ho sbagliato, ti voglio bene. Cerchiamo sempre di difenderci perché abbiamo paura.
Sul piede di
la
guerra.
Paura di essere, esatto, siamo sempre sul piede di guerra. Invece sarebbe così facile ed è così difficile essere semplici.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
E allora, adesso noi cambiamo ancora argomento. L'attualità ci impone di parlare di un altro aspetto, di un altro fatto molto importante e anche particolarmente pericoloso. Secondo i nostri dati, i dati che arrivano da questa ricerca, si parla di 8 giovani tra i 18 e i 35 anni su 10 che preferiscono aggiornarsi, chiarirsi le idee, saperne qualcosa di più o addirittura autocurarsi, seguendo le informazioni mediche del web. Poi c'è un altro dato molto importante, non si chiedono solo consigli alla rete, ma anche farmaci, e questo è un fenomeno in crescita ed è molto pericoloso anche perché talvolta questi farmaci sono contraffatti. Per parlare di questi argomenti, il presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, buon pomeriggio al professor Sergio Pecorelli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Saluto anche il responsabile nazionale della comunicazione della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, il dottor Fiorenzo Corti. Buon pomeriggio anche a lei.
Grazie anche a lei.
Allora, presidente Pecorelli, purtroppo ci sono molte medicine contraffatte che vengono vendute in rete, si chiudono anche farmacie legali online. Questo è un dato molto molto grave, perché sempre più persone magari acquistano a prezzi scontatissimi medicine che poi si risultano essere contraffatte. Con quali rischi, presidente?
Ma guardi, innanzitutto una cosa importante, lei l'ha detto giustamente, che l'acquisto di farmaci online è illegale nel nostro paese, e questo ci differenzia già da altri paesi, dove invece è legale. Il vero problema è quello che gran parte di questi farmaci, purtroppo, sono farmaci contraffatti. Il contraffatto cosa vuol dire? Vuol dire o sono farmaci che in realtà non hanno il principio attivo, e allora vuol dire che sarebbe
acqua fresca,
esatto, un placebo. Uno potrebbe dire, beh, poco male, non è vero, perché se uno prende il farmaco invece per un motivo di salute importante, pensi a un antibiotico per esempio,
certo,
l'altro, è chiaro che naturalmente ci può essere il danno,
certo, perché di quel farmaco ha bisogno,
bravissimo. E dall'altra parte però ci possono essere quelli che invece sono farmaci che non hanno seguito delle regole di produzione adeguate. E allora in questo caso ci possiamo trovare non soltanto di fronte a un farmaco che magari non è attivo come dovrebbe, ma addirittura che può far male, cioè che è nocivo alla salute. E questo è un problema maggiore ancora. In più c'è un altro problema, che è quello della cosiddetta autoprescrizione. Perché quando uno ordina online un farmaco, chiaramente si autoprescrive un farmaco, con tutti i pericoli che ci possono essere. Ben sappiamo cosa vuol dire prescrivere un farmaco, la delicatezza in sé dell'atto.
Allora, dottor Fiorenzo Corti, abbiamo parlato con il presidente Pecorelli dei farmaci online. Con lei vorrei capire, perché molti giovani, abbiamo visto, chiedono consigli, cioè anziché venire da voi, dai medici di medicina generale, preferiscono accendere il computer e chiedere consiglio al web. Questo è pericoloso, eventualmente perché? Io ho un sintomo, anziché chiamare lei, aprono
il computer. Certo, per quanto riguarda invece gli esami di laboratorio e i disturbi, io scenderei in due parti il pubblico di ragazzi che affrontano questo tipo di problema. Chi è affetto da una malattia rara, e allora fa riferimento a siti che dicono tutto di quella malattia rara, e in quel caso se i siti che vengono consultati sono siti diciamo gestiti dalle associazioni dei pazienti, indubbiamente possono avere una delle informazioni che sono molto, molto dettagliate, possono addirittura stabilire una migliore relazione.
Certo, questo è l'aspetto positivo, sì, che la rete, ecco, offre. Poi?
Per quanto riguarda il resto le dico, poi vengono da noi, ci dicono mi faccia fare questo esame ormonale, mi faccia fare questa lastra, e allora a questo punto si apre un confronto che a volte può essere conflittuale, ma assolutamente io non trovo ci sia questo indebolimento della figura del medico di medicina generale, perché alla fine chi ha veramente un bisogno, e se naturalmente il medico è predisposto, se il medico anche ha seguito percorsi formativi, per cui per quanto riguarda il counseling, l'ascolto del paziente, il medico che è organizzato e che riesce a dedicare tempo all'ascolto dei suoi pazienti, indubbiamente porta a casa un risultato decisamente.
Certo, evidentemente. Naturalmente noi volevamo mettere un po' in risalto questo, diciamo, questo dato che arriva da queste ricerche, secondo cui appunto 8 giovani su 10 purtroppo si informano online anziché rivolgersi, giustamente, come spiegava il dottor Fiorenzo Corti, al medico, che naturalmente è portatore di informazioni molto più di quanto non sia la rete, che però purtroppo...
Tagliate sulla persona, perché non esistono le malattie, esistono le persone che hanno un problema, che hanno una malattia.
Certo, naturalmente, mentre invece troppo sbrigativamente si va a vedere quali possono essere i sintomi, quali possono essere a questo punto le risposte, e poi c'è anche questo rischio dell'autocura. A lei, Presidente Pecorelli, chiedo, secondo, per quale motivo, a suo giudizio, questi giovani si rivolgono al web per avere un'autodiagnosi, per fare un'autodiagnosi o per avere appunto consigli online da un medico che non vedono?
Ma secondo me dobbiamo giocare d'anticipo su questo, sì, e cercare di far sì che l'informazione corretta, la comunicazione corretta, avvenga attraverso questi stessi canali, in modo tale che i giovani sappiano quali sono i canali adeguati, e allora sorvegliare naturalmente i canali che purtroppo non sono tali. Credo che, per esempio, uno dei fenomeni che potremmo utilizzare molto è quello del web scolastico. Anche questo, i web scolastici ormai stanno diventando, sono una realtà importante, andrebbe sempre più diffusa, e su questo lavorare molto. Certo che non possiamo di certo pensare di chiudere i siti, quindi dobbiamo utilizzare anche noi i siti e dobbiamo andare verso questo.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
E allora, adesso noi cambiamo ancora argomento. L'attualità ci impone di parlare di un altro aspetto, di un altro fatto molto importante e anche particolarmente pericoloso. Secondo i nostri dati, i dati che arrivano da questa ricerca, si parla di 8 giovani tra i 18 e i 35 anni su 10 che preferiscono aggiornarsi, chiarirsi le idee, saperne qualcosa di più o addirittura autocurarsi, seguendo le informazioni mediche del web. Poi c'è un altro dato molto importante, non si chiedono solo consigli alla rete, ma anche farmaci, e questo è un fenomeno in crescita ed è molto pericoloso, anche perché talvolta questi farmaci sono contraffatti. Per parlare di questi argomenti, il presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, buon pomeriggio al professor Sergio Pecorelli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Saluto anche il responsabile nazionale della comunicazione della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, il dottor Fiorenzo Corti. Buon pomeriggio anche a lei.
Grazie anche lei.
Allora, Presidente Pecorelli, purtroppo ci sono molte medicine contraffatte che vengono vendute in rete, si chiudono anche farmacie illegali online. Questo è un dato molto molto grave, perché sempre più persone magari acquistano a prezzi scontatissimi medicine che poi si risultano essere contraffatte. Con quali rischi, Presidente?
Ma guardi, innanzitutto una cosa importante, lei l'ha detto giustamente, che l'acquisto di farmaci online è illegale nel nostro paese, e questo ci differenzia già da altri paesi, dove invece è legale. Il vero problema è quello che gran parte di questi farmaci purtroppo sono farmaci contraffatti. Il contraffatto cosa vuol dire? Vuol dire o sono farmaci che in realtà non hanno il principio attivo, e allora vuol dire che sarebbe
acqua fresca.
Esatto, un placebo. Uno potrebbe dire, beh, poco male, non è vero, perché se uno prende il farmaco invece per un motivo di salute importante, pensi a un antibiotico, per esempio, certo, l'altro, è chiaro che naturalmente ci può essere il danno.
Certo, perché di quel farmaco ha bisogno.
Di quel farmaco ha bisogno, bravissimo. E dall'altra parte però ci possono essere quelli che invece sono farmaci che non hanno seguito delle regole di produzione adeguate. E allora in questo caso ci possiamo trovare non soltanto di fronte a un farmaco che magari non è attivo come dovrebbe, ma addirittura che può far male, cioè che è nocivo alla salute. E questo è un problema maggiore ancora. In più c'è un altro problema, che è quello della cosiddetta autoprescrizione. Perché quando uno ordina online un farmaco, chiaramente si autoprescrive un farmaco, con tutti i pericoli che ci possono essere. Ben sappiamo cosa vuol dire prescrivere un farmaco, la delicatezza in sé dell'atto.
Allora, dottor Fiorenzo Corti, abbiamo parlato con il presidente Pecorelli dei farmaci online. Con lei vorrei capire, perché molti giovani, abbiamo visto, chiedono consigli, cioè anziché venire da voi, dai medici di medicina generale, preferiscono accendere il computer e chiedere consiglio al web. Questo è pericoloso, eventualmente perché? Io ho un sintomo, anziché chiamare lei, aprono il computer.
Certo, per quanto riguarda invece gli esami di laboratorio, i disturbi, io scenderei in due parti il pubblico di ragazzi che affrontano questo tipo di problema. Chi è affetto da una malattia rara, e allora fa riferimento a siti che dicono tutto di quella malattia rara, e in quel caso se i siti che vengono consultati sono siti diciamo gestiti dalle associazioni dei pazienti, indubbiamente possono avere una delle informazioni che sono molto, molto dettagliate, possono addirittura stabilire una migliore relazione.
Certo, questo è l'aspetto positivo che la rete offre. Poi?
Per quanto riguarda il resto, le dico, poi vengono da noi, ci dicono mi faccia fare questo esame ormonale, mi faccia fare questa lastra, e allora a questo punto si apre un confronto che a volte può essere conflittuale, ma assolutamente io non trovo ci sia questo indebolimento della figura del medico di medicina generale, perché alla fine chi ha veramente un bisogno, e se naturalmente il medico è predisposto, se il medico anche ha seguito percorsi formativi, per cui per quanto riguarda il counseling, l'ascolto del paziente, il medico che è organizzato e che riesce a dedicare tempo all'ascolto dei suoi pazienti, indubbiamente porta a casa un risultato decisamente.
Certo, evidentemente. Naturalmente noi volevamo mettere un po' in risalto questo, diciamo, questo dato che arriva da queste ricerche, secondo cui appunto 8 giovani su 10 purtroppo si informano online anziché rivolgersi, giustamente, come spiegava il dottor Fiorenzo Corti, al medico, che naturalmente è portatore di informazioni molto più di quanto non sia la rete, che però purtroppo
sulla persona, ecco, perché non esistono le malattie, esistono le persone che hanno un problema, che hanno una malattia.
Certo, naturalmente, mentre invece troppo sbrigativamente si va a vedere quali possono essere i sintomi, quali possono essere a questo punto le risposte, e poi c'è anche questo rischio dell'autocura. A lei, Presidente Pecorelli, chiedo, secondo per quale motivo, a suo giudizio, questi giovani si rivolgono al web per avere un'autodiagnosi, per fare un'autodiagnosi o per avere appunto consigli online da un medico che non vedono?
Secondo me dobbiamo giocare d'anticipo su questo, sì, e cercare di far sì che l'informazione corretta, la comunicazione corretta avvenga attraverso questi stessi canali, in modo tale che i giovani sappiano quali sono i canali adeguati, e allora sorvegliare naturalmente i canali che purtroppo non sono tali. Credo che per esempio uno dei fenomeni che potremmo utilizzare molto è quello del web scolastico. Anche questo, i web scolastici ormai stanno diventando, sono una realtà importante, andrebbe sempre più diffusa, e su questo lavorare molto. Certo che non possiamo di certo pensare di chiudere i siti, quindi dobbiamo utilizzare anche noi i siti e dobbiamo andare verso questo.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Buongiorno a tutti, sono Flavio Misciattelli, presidente della Fondazione Pastificio Cerere e in questo momento siamo a Roma, in un'ex fabbrica di pasta, costruita tra il 1898 e 1905 e qui si faceva pasta e mulino e farina. Fino agli anni 60, dove fino agli anni 50, fino al dopoguerra abbiamo fatto la pasta, la mia famiglia, e dopo il dopoguerra rimase aperto soltanto il mulino per una questione di riconversione dei macchinari e modernizzazione di tutto il ciclo produttivo. Furono spostate fuori perché chiaramente quando fu costruita questa fabbrica San Lorenzo era, diciamo, un po', che poi per Roma fa anche un po' sorridere, la parte industriale di Roma. Insieme a Pastificio Cerere sono state costruite l'ex birreria Wührer, che poi è diventata negli anni la facoltà di psicologia, e la vedetteria Sciarra, che stanno tutte intorno qua, molto vicino a noi. Pastificio invece ha avuto una storia differente, perché negli anni 60 sono iniziati ad arrivare, fine anni 60 abbiamo dismesso completamente la produzione anche della farina, e fu messo dall'amministrazione un grosso cartello affittasi, e a metà degli anni 70 arrivò e passò un giovane artista che è Nunzio, che all'epoca era giovane, stava seguendo il corso di Toti Scialoia di scenografia, e il quale si fermò, prese un numero e venne in amministrazione. Da lì, diciamo che più o meno è partito da lì l'avventura della riconversione di spazi industriali a studi per artisti. Lui portò i suoi amici, che un po' loro hanno iniziato un po' a prendere gli spazi e, a seconda dei soldi che avevano in tasca, a tirare su dei muri, perché innanzitutto si poteva fare, all'epoca non era così, non c'erano delle restrizioni così difficoltose per poter cambiare proprio le cubature. E poi era una questione anche di gli andava bene questi spazi, perché erano spazi molto alti, arrivavano quasi a 6 metri, con tanta luce, perché erano grossi finestroni. Perciò loro qui hanno trovato la possibilità di poter lavorare anche con la luce naturale, che per un artista è fondamentale. E da lì è nata un'avventura, nel senso che poi nel 1985 c'è stata questa, diciamo, mostra importante, perché era un po' un modo diverso per vedere l'arte. Invece di andare nelle gallerie, gli stessi artisti aprirono i loro studi, si chiamava Atelier ed era curata da Achille Bonitorino. E con questa mostra, diciamo, hanno attirato un po' su di loro l'attenzione, sono stati un po', diciamo, riconosciuti anche a livello internazionale, hanno iniziato a girare il mondo, hanno iniziato a lavorare a New York con grossi galleristi che ancora li seguono e li continuano a seguire. Nel 98 ho pensato che fosse la cosa più facile e più logica era creare una fondazione. Chiaramente il progetto era un po' più di largo respiro, perché, come uno può immaginare, essendo una fabbrica riconvertita a studi di artisti, chiaramente il focus era continuare a sostenere un'arte giovane. E allora, nella metà anni 2000, abbiamo deciso di iniziare a fare anche residenze per giovani artisti, per continuare a mettere nuova linfa negli spazi della Pastificio, dell'ex Pastificio, perché come tutte le cose, se uno non continua a lavorarci, poi piano piano un'energia che si esaurisce. In realtà, in questo modo, inserendo dei giovani artisti, dandogli la possibilità di poter lavorare in questi spazi, come abbiamo detto, così grandi, con muri alti, con una luce naturale, che, diciamo, è un posto un po' unico su Roma, cioè, come realtà, e l'abbiamo fatto attraverso, in modo più democratico possibile, attraverso un bando pubblico. È un progetto che si chiama Sei Artista, che va dai 20 anni ai 30 anni, noi ospitiamo due ragazze per 6 mesi nei nostri spazi e diamo la possibilità per altri 3 mesi di andare a fare anche un'esperienza all'estero. E i frutti si vedono, perché riportano gente, riporta interesse quando facciamo gli opening in questo nel cortile, dove sono tutti i ballatoi che servivano per portare il prodotto finale, che era la pasta, nei magazzini per fare lo stoccaggio, dove ci sono i nostri montacarichi, e la gente viene affascinata, perché è un posto un po' unico, è come andare a trovare dei giardini segreti, diciamo. Bisogna anche dire che il Pastificio Cerere ha avuto la sua fortuna, che innanzitutto è stato costruito a Roma e per questo motivo è stato, diciamo, avvantaggiato come riconversione, un po' perché era a 5 minuti dalla stazione Termini, a quarto d'ora a piedi da Piazza Venezia, cioè, diciamo che era anche abbastanza facile un determinato tipo di passaggio da fabbrica a studi lavorativi. Il problema è dove chiaramente il centro della città è molto molto lontano, la riconversione è un po' più complicata anche per ridare un senso a questi edifici un po' abbandonati, che è un gran peccato perché hanno delle strutture meravigliose, ma poi dargli un vero e proprio senso diventa anche per amministrazioni pubbliche o anche persone private molto molto difficile. Però non lasciare abbandonate queste fabbriche che hanno un fascino meraviglioso, che anche ci portano a capire quello che siamo stati negli anni, perciò ecco, un po' peccato perdere questa memoria storica.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Buongiorno a tutti, sono Flavio Misciattelli, presidente della Fondazione Pastificio Cerere, e in questo momento siamo a Roma, in un'ex fabbrica di pasta, costruita tra il 1898 e 1905, e qui si faceva pasta e mulino e farina. Fino agli anni 60, dove fino agli anni 50, fino al dopoguerra abbiamo fatto la pasta, la mia famiglia, e dopo il dopoguerra rimase aperto soltanto il molino per una questione di riconversione dei macchinari e modernizzazione di tutto il ciclo produttivo. Furono spostate fuori perché chiaramente quando fu costruita questa fabbrica San Lorenzo era, diciamo, un po', che poi per Roma fa anche un po' sorridere, la parte industriale di Roma. Insieme a Pastificio Cerere sono state costruite l'ex birreria Würer, che poi è diventata negli anni la facoltà di psicologia, e la vedetteria Sciarra, che stanno tutte intorno qua, molto vicino a noi. Pastificio invece ha avuto una storia differente, perché negli anni 60 sono iniziati ad arrivare, fine anni 60 abbiamo dismesso completamente la produzione anche della farina, e fu messo dall'amministrazione un grosso cartello affittasi, e a metà degli anni 70 arrivò e passò un giovane artista che è Nunzio, che all'epoca era giovane, stava seguendo il corso di Toti Scialoia di scenografia, e il quale si fermò, prese un numero e venne in amministrazione. Da lì, diciamo che più o meno è partita da lì l'avventura della riconversione di spazi industriali a studi per artisti. Lui portò i suoi amici, che un po' loro hanno iniziato un po' a prendere gli spazi e, a seconda dei soldi che avevano in tasca, a tirare su dei muri, perché innanzitutto si poteva fare, all'epoca non era così, non c'erano delle restrizioni così difficoltose per poter cambiare proprio le cubature. E poi era una questione anche di andava bene questi spazi, perché erano spazi molto alti, arrivavano quasi a 6 metri, con tanta luce, perché erano grossi finestroni. Perciò loro qui hanno trovato la possibilità di poter lavorare anche con la luce naturale, che per un artista è fondamentale. E da lì è nata un'avventura, nel senso che poi nel 1985 c'è stata questa, diciamo, mostra importante, perché era un po' un modo diverso per vedere l'arte. Invece di andare nelle gallerie, gli stessi artisti aprirono i loro studi, si chiamava Atelier ed era curata da Achille Bonitolivo. E con questa mostra, diciamo, hanno attirato un po' su di loro l'attenzione, sono stati un po', diciamo, riconosciuti anche a livello internazionale, hanno iniziato a girare il mondo, hanno iniziato a lavorare a New York con grossi galleristi che ancora li seguono e li continuano a seguire. Nel 98 ho pensato che fosse la cosa più facile e più logica era creare una fondazione. Chiaramente il progetto era un po' più di largo respiro, perché, come uno può immaginare, essendo una fabbrica,
Essendo una fabbrica riconvertita a studi di artisti, chiaramente il focus era continuare a sostenere un'arte giovane. E allora, nella metà anni 2000, abbiamo deciso di iniziare a fare anche residenze per giovani artisti, per continuare a immettere nuova linfa negli spazi della Pacificio, dell'ex Pacificio, perché come tutte le cose, se uno non continua a lavorarci, poi piano piano un'energia che si esaurisce. In realtà, in questo modo, inserendo dei giovani artisti, dandogli la possibilità di poter lavorare in questi spazi, come abbiamo detto, così grandi, con muri alti, con una luce naturale, che diciamo è un posto un po' unico su Roma, cioè, come realtà, e l'abbiamo fatto attraverso, in modo più democratico possibile, attraverso un bando pubblico. È un progetto che si chiama Sei Artista, che va dai 20 anni ai 30 anni, noi ospitiamo due ragazze per 6 mesi nei nostri spazi e diamo la possibilità per altri 3 mesi di andare a fare anche un'esperienza all'estero. E i frutti si vedono, perché riportano gente, riporta interesse quando facciamo gli opening in questo nel cortile dove sono tutti i ballatoi che servivano per portare il prodotto finale, che era la pasta, nei magazzini per fare lo stoccaggio, dove ci sono i nostri montacarichi, e la gente viene affascinata perché è un posto un po' unico, è come andare a trovare dei giardini segreti, diciamo.
Bisogna anche dire che il Pacificio Cerere ha avuto la sua fortuna che innanzitutto è stato costruito a Roma e per questo motivo è stato, diciamo, avvantaggiato come riconversione, un po' perché era a 5 minuti dalla stazione Termini, a quarto d'ora a piedi da Piazza Venezia, cioè diciamo che era anche abbastanza facile un determinato tipo di passaggio da fabbrica a studi lavorativi. Il problema è dove chiaramente il centro della città è molto molto lontano, la riconversione è un po' più complicata anche per ridare un senso a questi edifici un po' abbandonati, che è un gran peccato perché hanno delle strutture meravigliose, ma poi dargli un vero e proprio senso diventa anche per amministrazioni pubbliche o anche persone private molto molto difficile. Però non lasciare abbandonate queste fabbriche che hanno un fascino meraviglioso, che anche ci portano a capire quello che siamo stati negli anni, perciò ecco, un po' un peccato perdere questa memoria storica.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.